essere qui con noi per la presentazione di questo libro di Riccardo Terzi, La pazienza e l'ironia. Per discutere abbiamo con noi Michele Prospero, Salvatore Vecca, ovviamente Riccardo Terzi, sta arrivando anche Antonio Panzeri, come era previsto, arriverà in leggero ritardo, comunque sarà presente anche lui alla discussione. Il libro di Riccardo in cosa consiste? È una raccolta di saggi che ha pubblicato dall'82 fino a pochissimo fa, fino al 2010, e oltre a questi saggi c'è una introduzione, non lunga ma molto densa. Nell'insieme tra i saggi e l'introduzione nesce, per chi poi conosce Riccardo, uno spaccato di Riccardo assolutamente, come dire, in cui fin dalle prime pagine lo si riconosce immediatamente. Faccio l'elogio del non agire, ad esempio, che percorre questo libro. Per chi conosce Riccardo è una delle prime cose che vengono in mente, ovviamente, come dire, è esposto con grande eleganza, la pigrizia come forma di saggezza, che adesso lo dico qui, vedo Angelo qui in sala. Angelo, mi viene in mente quando spiegava a Riccardo che, come dire, è bene non fare guai, meno ci si agita in politica, meno guai si fanno. Ecco, questa saggezza, Riccardo, proprio traspare ed è esplicitamente teorizzata, anzi nobilitata da un insistente richiamo al Tao, quindi alla filosofia del Tao. Vedete, ci si trova proprio tutti gli elementi propri che abbiamo conosciuto in lunghi anni in cui abbiamo incrociato la nostra attività con quella di Riccardo. E accanto a questo, ecco, un altro elemento biografico che non posso non richiamare immediatamente, perché anche questo è messo seccamente in primo piano da Riccardo, ma non sorprende nessuno di chi l'ha conosciuto, è la distinzione orgogliosa della sua differenza dal migliorismo milanese. È un altro punto che balza in primo piano fin dall'inizio, anche questo. Penso che chi ha conosciuto e ha seguito un po' i percorsi della vicenda milanese intuisce e capisce al volo il perché di questa, come dire, orgogliosa distinzione e rivendicazione che c'è fin dalle primissime pagine di questo lavoro. Ma questi sono elementi più di nota biografica. Accanto a questi c'è poi la densità della riflessione che c'è in questi saggi e la densità della riflessione su alcuni grandi nodi che è posta seccamente nell'introduzione. L'introduzione, tra l'altro, si può leggere anche rapidamente, sono 30-40 pagine, quindi una cosa si può leggere, ma merita di essere letta e riflettuta per, come dire, la, dire, robustezza dei temi che vengono messi sul tappeto. Quando dico questo non vuol dire che sono tutti condivisi. Per esempio, faccio solo un esempio, c'è una critica severissima al modello politico del vecchio partito in cui molti di noi qui presenti hanno militato. Qui c'è molto anche dell'esperienza biografica di Riccardo, ovviamente, ma sono anche dei giudizi assai severi, rivendicando il fatto che rispetto a quella forma organizzata, in un passaggio parla addirittura di organizzazione tipo militare, mi sembra, usi un'espressione di questo genere. Devo dire, rivendicando invece il fatto che il partito, comunque l'organizzazione politica, avesse il luogo del libero movimento, delle idee, delle persone, ovviamente argomentato sempre con grande finezza il tutto, salvo il punto che poi uno pensa a ciò che è venuto dopo. E allora, come dire, tutti i ragionamenti si complicano, perché certo quella forma di partito aveva tanti difetti, a quello che poi è venuto dopo, come dire, come lo valutiamo, e qui le cose si complicano, come dire, seriamente. Ma questo l'ho introdotto come elemento, come dire, simpaticamente di, come confronto sulla vicenda, ma ci sono poi invece nodi teorici che vengono posti a Riccardo molto seri nella riflessione. Riccardo pone con secchezza il problema se è ancora accettabile il mito del primato della politica, ad esempio. Qui vedi, stiamo toccando un grande nodo. Oppure andare ancora più a fondo, affronta di petto il problema di una valutazione sul post 89 e mette in discussione la consueta definizione di lungo periodo di transizione. Altro che transizione, sempre è una mutazione. La distinzione è molto secca di concetti. Mutazione nel senso che rispetto alla vecchia storia che come gli ha accompagnato fino all'89, entriamo in una situazione nella quale la politica prende la forma della competizione individuale e prende, si tende a esaurirsi in questa logica della competizione individuale. E poi ancora, altro punto che vorrei segnalare, il giudizio molto secco che dà su quella che è una pagina molto recente al nostro dibattito, verrà detto questa enfasi sul riformismo. A un certo punto Riccardo parla, e qui è un tono invece su cui io francamente non condivido completamente, la saccenteria riformista, usa esattamente questo termine, e mette in risalto quello che è un paradosso di tutta questa vicenda, che i riformisti sono diventati e si autodefiniscono coloro che accettano di adattarsi alle cose, mentre invece vengono accusati di conservatorismo quelli che vorrebbero cambiare. Mi sembra un elemento di paradosso, non da tutto questo. Come vedete, quindi, elementi di riflessione densi, e in questi elementi di riflessione non poteva non mancare Milano, insomma. Nei conti, Riccardo è uomo della sinistra milanese, qui ha passato il grosso della sua attività e del suo impegno politico, e chiude la raccolta politica di fatti con Milano. Io su questo, anche per, mi sembra giusto farlo, e questo è uno spunto che offro anche ai nostri interlocutori, inserire un elemento poi non solo di riflessioni così difficili, ma anche riflessioni che possono avere uno sviluppo positivo, perché in fin dei conti noi abbiamo appena archiviato, se così posso dire, una vicenda con uno sviluppo particolarmente ricco, bello e positivo. Peraltro proprio in questo momento è in corso il primo consiglio comunale, come dire, pubblico, aperto, con quel tanto di enfasi che mi sembra giusta, o no, in questo caso. Però come chiude Riccardo, sono le ultime pagine proprio del suo libro, chiude in questo modo, e mi sembra bello, come dire fare riferimento in questo momento. Milano, dice Riccardo, resta comunque il luogo in cui tutte le ipotesi politiche e strategiche devono essere verificate, perché è qui che tutti i nodi si sono aggrovigliati ed è qui che dobbiamo cercare di scioglierli. Ed è qui che si pone il problema di riaprire gli spazi della politica, scongelare le risorse sociali, il loro dinamismo e anche il loro conflitto in un nuovo sforzo progettuale. Sono le ultime parole di questa raccolta di saggi che mi sembra cada particolarmente a proposito rispetto a quello che abbiamo e stiamo vivendo in questo momento. Io non aggiungo altro, compito adesso di entrare nei nostri discussion, come si dice, Prospero, direi che state a cominciare. Altro giustifico in anticipo se poi alle 19.30 dovrà lasciarci per andare a prendere di corsa il treno per tornare a Roma. Prego.
Ma credo che malgrado il titolo, il libro di Riccardo Terzi non sia un elogio della pigrizia politica, ma anzi le sue pagine del trentennio sono attraversate da una curiosità e da una profonda inquietudine rispetto ai ritardi della politica nei confronti del mutamento, della mutazione. Terzi contrappone giustamente il concetto di mutazione, di mutamento, a quello di transizione. Questo concetto di transizione ha una storia lunga ed è anche il simbolo del primitivismo politico della cultura della sinistra italiana. Il concetto di transizione al socialismo, ad esempio, che ancora negli anni 70 dominava la cultura politica italiana della sinistra, era il sintomo di una cultura che obbediva ad una razionalità semplice, come se con strumenti politici fosse possibile costruire un'altra società, un'alternativa di sistema attraverso il voto. Quindi a 5 anni di governo di transizione verso il socialismo sarebbero poi corrisposti, in caso di alternanza, governi di restaurazione capitalistica. Ora, non è in questo senso che il concetto di transizione viene criticato da Riccardo Terzi, lo utilizza più criticamente nei riguardi delle letture della cosiddetta Seconda Repubblica, vista come un territorio senza fine, in cui si presentano opportunità che però non trovano mai un adeguamento, uno sbocco. Questa lettura di una transizione a cui dare uno sbocco, una un completamento istituzionale coerente, secondo Riccardo Terzi, obbedisce ad una chiave di interpretazione dei fenomeni non soddisfacente, perché porta alle estreme conseguenze il primato, l'autoreferenzialità del momento istituzionale, mentre ciò che accompagna queste pagine di Riccardo Terzi è la critica del cosiddetto primato della politica. Diciamo che l'elemento che dà coerenza a tutto questo arco di tempo della riflessione di Terzi sono due concetti: il concetto di rappresentanza e il concetto di autonomia. Al centro della riflessione di Terzi c'è il concetto di rappresentanza sociale, visto come indispensabile punto di riferimento dell'azione politica. Il concetto di rappresentanza, che attraversa tutte le sue pagine, è anche un momento di sintesi tra le sue due esperienze, quella di uomo politico e di dirigente sindacale. E proprio perché il concetto di rappresentanza è un punto di confluenza tra queste due esperienze, Terzi distingue tra il concetto di rappresentanza nella azione politica e il concetto di rappresentanza nell'impegno sindacale. Nel campo sindacale la rappresentanza è più di tipo fotografico adattivo. Cita anche una frase di Vittorio al riguardo, che, diciamo così, evoca una necessità del sindacato di rappresentare le pulsioni, gli interessi dei soggetti organizzati, evitando schematismi. Un sindacato del conflitto, come è ad esempio la CGIL in Italia, deve saper coniugare la sua volontà di conflitto, di non adattamento all'esistente, con una capacità però di rappresentanza, perché senza la rappresentanza il sindacato del conflitto rischia di degenerare in circolo ristretto e velleitario nelle sue azioni. In campo politico invece il concetto di rappresentanza non è la fotografia dell'esistente. Riccardo Terzi mostra come in campo politico la rappresentanza sia una costruzione, cioè rappresentare politicamente significa individuare, costruire una base sociale che non è data, che non è precostituita. Riccardo Terzi insiste molto sulla centralità del lavoro, della rappresentanza sociale del lavoro. In alcune pagine, ad esempio in un saggio su Micromega, parla addirittura di partito di classe. E però questo riferimento alla classe, al lavoro, all'identità sociale è una costruzione politico-culturale, non è una semplice fotografia passiva dell'esistente. La differenza tra sindacato e partito è proprio questo: il sindacato deve dare voce a interessi, il partito deve costruire una sintesi, deve costruire politicamente una base sociale di riferimento, un radicamento. E qui viene l'altro concetto chiave nella riflessione di Riccardo Terzi, che è quello di autonomia. Autonomia del sociale e autonomia del politico come concetti strettamente intrecciati. L'autonomia del sociale non significa in Riccardo Terzi movimentismo, anche se lui critica ad esempio il concetto di movimentismo come qualcosa di deteriore che è presente in alcuni autori della destra comunista. Critica il concetto di movimentismo di Colaianni, che evoca appunto una indifferenza verso i contenuti dell'agire sociale e quindi una ostilità nei confronti di ciò che si muove nelle relazioni sociali della modernità. Però Riccardo Terzi mette in guardia anche dal concetto di trasversalismo, cioè un'attitudine per cui un partito si presenta come movimento dei movimenti o come accozzaglia di istanze societarie le più disparate. L'autonomia del sociale non significa la incapacità della politica di costruire una sintesi, di dare identità, un un approccio progettuale alla costruzione programmatica del partito politico. Secondo Riccardo Terzi, l'attitudine della politica per rivendicare l'autonomia della sua azione è quella progettuale e identitaria. Come si costruisce identità e autonomia della sfera politica? Qui il discorso si complica, perché l'autonomia della politica, secondo Riccardo Terzi, non ha nulla a che fare con le pretese di comando attribuite a un centro infallibile di direzione. L'autonomia della politica è anzitutto autonomia culturale, capacità cioè di fornire una lettura parziale della realtà. Da qui, ad esempio, discendono anche le sue critiche a concetti che ritiene ormai abusati, come quello del partito dell'interesse generale, che discendeva un po' dal togliattismo di destra, un concetto molto caro ad Amendola. Secondo Riccardo Terzi, la retorica dell'interesse generale, del primato dell'interesse nazionale e così via, avevano avuto una funzione fino agli anni 70. Nel corso degli anni 70 questi concetti diventavano retorica, non avevano più una funzione politica propositiva, attiva, diventavano ferri vecchi, archeologia, non capacità di prospettare compiti politici di innovazione. Ora, l'autonomia della politica richiede soluzioni organizzative e soluzioni identitarie o investimenti ideali. E qui vediamo come Terzi interpreti i processi politici del trentennio. A dispetto di una certa icona mitologica della figura di Berlinguer, le pagine di Riccardo Terzi mettono proprio al centro della diagnosi critica questa figura scomoda, questo santino della tradizione comunista. Secondo Riccardo Terzi, con Berlinguer iniziano i grandi problemi del movimento comunista in Italia. Cioè, è negli anni 70 e poi ancor più negli anni 80, prima ancora dunque del crollo del comunismo internazionale, che la tradizione comunista non è più in grado di sintonizzarsi con la modernizzazione, con le innovazioni, con i mutamenti. E la figura di Berlinguer appare come uno spartiacque della consumazione della cultura politica togliattiana. Con Berlinguer il togliattismo arriva ai suoi massimi splendori, ma non è poi capace di ricaricare le batterie per una analisi diversa. Berlinguer si muove molto dentro lo schematismo politico togliattiano, è dentro persino quando passa dal compromesso storico all'alternativa cosiddetta democratica. Secondo Riccardo Terzi, entrambe queste formule sono dentro uno schema concettuale arrugginito, arcaico. Il compromesso storico è, ad esempio, un tentativo ambivalente. Da una parte nasce dalla preoccupazione di derive di tipo cileno, quindi da esigenze di igiene democratica. E dall'altra però questa istanza difensiva viene inopinatamente caricata di velleità di trasformazione. Il compromesso storico aveva una duplice anima, era un elemento di difesa estrema di fronte a un pericolo incombente, ma rinunciava poi a questo suo tratto tattico difensivo per presentarsi come strategia di transizione al socialismo. Era evidentemente un cortocircuito teorico. Non è possibile fare di una massima strategia difensiva il veicolo dell'innovazione politica radicale. Anche la dizione compromesso storico mostra appunto una mentalità arcaica. Il compromesso non veniva teorizzato in quanto tale, in quanto strategia politica indispensabile di legittimazione del Partito Comunista come forza di governo, ma veniva presentato come un qualcosa di carico di valori, di plusvalori etico-rivoluzionari. Il compromesso storico aveva una logica soltanto come strategia di accordo per la legittimazione, l'equivalente cioè della strategia tedesca, della grande coalizione. Ma in Berlinguer non era questo il senso del compromesso storico, come propedeutico all'inserimento del Partito Comunista nel gioco politico e quindi nell'alternanza. Era il compromesso storico un qualcosa che rimandava ad altre preoccupazioni, non quelle dello sblocco, dell'inserimento, dell'alternativa, ma rimandava a preoccupazioni di altra natura, cioè l'incapacità che, secondo Terzi, emerge è quella di declinare la funzione del Partito Comunista come soggetto attivo dell'innovazione politica. E quindi qui discende anche la diversità dell'approccio di Riccardo Terzi rispetto a quello migliorista di cui ha parlato prima anche Cappelli. In che cosa consiste la diversità? Comune è la lettura del necessario rapporto positivo con una tradizione socialista capace di recuperare autonomia politica e culturale. Diversa invece la lettura di questa autonomia recuperata della tradizione socialista. Nelle interpretazioni miglioriste si trattava di una confluenza del Partito Comunista in un'altra tradizione e quindi c'era una oggettiva subalternità teorico-culturale. Invece, nelle pagine di Riccardo Terzi, la convergenza è anche competitiva, cioè Riccardo Terzi intendeva sviluppare con il Partito Socialista un rapporto di curiosità ma anche di competizione, quindi accettazione del terreno della innovazione politica, sociale e istituzionale, ma non per preparare un congedo da una tradizione e sposare altre categorie, diversi paradigmi. Tutto lo sforzo che Riccardo Terzi fa in questo libro è quello di forzare al massimo la capacità innovativa di una tradizione. Mi pare di capire che la sua ambizione era quella di coniugare tradizione comunista e modernizzazione fino ai limiti estremi, fino alla possibilità appunto di gestire la modernità, di fare del moderno un concetto diverso però da quello che compariva nella cultura milanese degli anni Ottanta. Il moderno per Riccardo Terzi è attraversato da conflitti entro cui bisogna stare decidendo una collocazione, una presa di posizione. Ora, oltre al compromesso storico, anche la strategia dell'alternativa, come si affaccia nei primi anni Ottanta, era all'insegna di operazioni politiche o culturali opache, poco nitide. Era una alternativa che non si presentava con la capacità di aggregare forze sociali, culturali e politiche, e quindi era una operazione politica di ripiego che nacque, come è noto, all'indomani del terremoto in Irpinia e senza quindi una autentica capacità di mutazione delle categorie politiche. La cultura politica continuava ad essere la stessa e non si facevano i conti né con il compromesso storico e il suo essere stato sconfitto, né con le trasformazioni e gli ostacoli presenti nel sistema politico degli anni Ottanta. Terzi dice a questo riguardo una cosa molto interessante. La politica, quando non riesce a fare i conti con le innovazioni reali, assume una curvatura leaderistica. La soluzione leaderistica e carismatica è una scorciatoia di comodo che i partiti, anche il Partito Comunista negli anni di Berlinguer, prese perché era una deviazione rispetto a un compito analitico molto più complesso, quello di sintonizzare le antenne sulle grandi trasformazioni degli anni Ottanta che avevano mutato la fabbrica, la società italiana, e quindi obbligavano la sinistra ad una nuova mappa dei concetti, ad una nuova coalizione sociale. Ma invece di declinare in modo aggiornato un riferimento al mondo dei lavori, del lavoro, così come si era trasformato negli anni Ottanta, erano molto più comode le scorciatoie, la figura del leader carismatico e il passaggio dall'ancoraggio sociale della proposta politica alla questione morale. Cioè la questione morale diventa una sorta di valvola di sfogo che nasconde una impotenza politica e culturale. Il passaggio da un partito che aveva referenti sociali solidi e una struttura di partito ben organizzata, ad un partito che comincia a cavalcare sul finire degli anni Ottanta il mito rigeneratore dell'antipolitica e della società civile contrapposta al sistema politico dei partiti. Sul finire degli anni Ottanta il Partito Comunista fa questo percorso, si congeda dalla cultura togliattiana, ma senza un bilancio storico critico approfondito, mutando radicalmente paradigmi, passando da un paradigma del primato della politica e del radicamento sociale attraverso il Partito Nuovo ad un diverso angolo di osservazione, quello a forte intonazione etica. Ad esempio, ci fu un comitato centrale del Partito Comunista del novembre del 1987 in cui la giusta denuncia del consociativismo, che anche Terzi fa in questo libro, diventava la rimozione della Prima Repubblica in quanto tale. La parola d'ordine diventava la liberazione dallo Stato dei partiti. E quindi, diciamo così, che l'impossibilità di governare un'alternativa seria, di sbloccare la democrazia, si caricava sul finire degli anni Ottanta di istanze che poi avranno persino una esplosione nel campo dell'antipolitica, perché appunto la incapacità di governare i processi introdusse paradigmi di altro segno, per cui si passò dal nuovo al nuovismo, dall'innovazione alla rimozione. Le pagine che Terzi dedica a questo riguardo sono molto significative e penetranti. Terzi fa molta attenzione alle novità, al nuovo, all'approfondimento di una società degli individui che va oltre i vecchi schematismi classici, ma non concede nulla al nuovismo. Il nuovismo dei primi anni 90 è la dimenticanza del partito, della forma partito, è la rimozione delle basi sociali come elementi cardine della vicenda politica. Il nuovismo che si impadronisce della sinistra italiana nei primi anni 90 determina una grave dimenticanza delle peculiarità dell'agire politico. Qui è possibile fare un riferimento ad un autore che Terzi critica, il sociologo tedesco Beck, che consente di sviluppare la parte conclusiva del discorso. Beck teorizza la fine della società del lavoro, l'ingresso nella società dell'incertezza, dell'inquietudine e così via. E però che cosa fa Beck? Che è un po' un paradigma che poi vedremo tornerà anche nei partiti politici. In una società descritta come disancorata, destrutturata, in preda alla disarticolazione complessiva, egli se ne esce con una proposta rigenerativa, una nuova agorà, una cittadinanza iperdemocratica. Terzi trova strano questo passaggio dalla decomposizione atomistica del sociale ad un modello iperdemocratico. Com'è possibile, se non c'è più la società del lavoro, se sono scomparsi i soggetti sociali tradizionali, se il lavoro diventa inquietudine, se le prospettive di vita diventano estremamente incerte, pensare ad una prospettiva di cittadinanza, di nuova agorà? Questo cortocircuito tra decomposizione del sociale e prospettive iperdemocratiche è frequente in tutte le culture politiche degli anni 90. Negli anni 90, cioè, si assiste a questo fenomeno: la disgregazione dei legami sociali, l'atomismo, la corporativizzazione del sociale viene poi contrastata con una fuga in modelli di sviluppo ultrademocratico. Cioè, com'è possibile portare in avanti il discorso della democrazia senza un ancoraggio al lavoro? Questo è il problema che Terzi solleva. L'ancoraggio al lavoro è indispensabile. Senza questo riferimento, le prospettive democratiche perdono capacità di aderenza ai processi reali. Quello che Terzi paventa è una sorta di rapporto scheletrico tra una politica ridotta a leadership, a carisma, e una società dissolta, ingovernabile, priva di legami. Secondo Riccardo Terzi, occorre un ritorno alla mediazione politica. E qui emerge anche l'ambivalenza della parola mediazione nel libro di Terzi. Ad esempio, la parola mediazione in questo libro ha una valenza negativa quando descrive i partiti dello scambio particolaristico, la DC, che non ha più la forza di essere un partito di massa e diventa un partito della mediazione fino a se stessa. Quindi la mediazione in questo senso significa mancanza di bussola, incapacità di dare una prospettiva unitaria al sociale. Invece la mediazione politica è altra cosa. La mediazione politica è la necessità nella società moderna di punti di collegamento, di ancore stabili tra il politico istituzionale e la sfera sociale. È la questione che a Riccardo Terzi sta molto a cuore, del partito politico. Il partito politico, secondo Terzi, è centrale in questa funzione insurrogabile della mediazione. Si badi che in Terzi questa funzione del partito come momento della mediazione non ha nulla di nostalgico, perché egli data appunto negli anni 70 l'esaurimento del partito nuovo, del partito di massa tradizionale, e denuncia più volte il conformismo burocratico e la logica degli apparati, di cui peraltro egli stesso è stato un po' vittima sul finire degli anni 70 e i primi anni 80. Quindi non c'è una mitologia del partito di massa, se ne colgono le incapacità, i difetti, i limiti congeniti. Però il partito è, secondo Terzi, l'anello mancante di questa cosiddetta Seconda Repubblica. È l'anello mancante che rende improduttiva la cosiddetta transizione italiana. Senza partito, fenomeni di nomadismo, trasformismo, ingovernabilità dominano nel campo istituzionale. E nella sfera sociale, la mancanza di partito presenta forme di alienazione politica persistente dei territori. Molto belle sono le pagine che a questo riguardo Terzi dedica al fenomeno leghista. Quando la riscoperta del territorio, della geocomunità, viene presentata come un elemento che da una parte segnala i limiti della politica dei partiti cosiddetti normali che hanno abbandonato il territorio e il radicamento, ma dall'altra anche evidenzia che il riferimento leghista al territorio sia un elemento anch'esso alienante, una sorta di fantasma del territorio. perché il territorio diventa un bene fortezza, un bene rifugio, dice Riccardo Terzi, carico spesso di ambivalenze, di aggressività. Il partito politico, nella diagnosi che Riccardo Terzi fa, è l'insieme di alcuni elementi, un radicamento territoriale, non nelle forme aggressive del leghismo però, perché il territorio non è la soluzione, il territorio va articolato con altri livelli istituzionali e territoriali e non è quindi una fortezza assediata da presidiare. Altro elemento indispensabile di un partito di mediazione è l'organizzazione. L'organizzazione che ovviamente non può essere quella burocratica gerarchizzata del passato, ma una politica organizzata nelle forme oggi possibili è un punto di riferimento che Riccardo Terzi evidenzia, ad esempio in una pagina in cui contesta la penetrazione del virus del partito presidenzializzato, che si è presentato anche a sinistra. Fa il riferimento alla scelta di Veltroni di mettere il proprio nome nel simbolo elettorale, per Veltroni presidente. E Terzi non condivide questi fenomeni di personalizzazione della leadership, perché il partito è altra cosa dalla persona, dal leader. L'identificazione tra organizzazione politica complessa e leadership individuale non soddisfa giustamente Riccardo Terzi. Il partito ha un profilo organizzativo meta-individuale che lo rende non riconducibile al soggetto, al leader che lo incarna, lo guida temporaneamente. Altro elemento del partito è quello che Riccardo Terzi sottolinea molto anche riguardo alla Lega, ad esempio, l'aspetto identitario e dell'appartenenza. Nelle pagine sulla Lega gli ricostruisce persino la riemersione del mito politico in condizioni postmoderne, cioè l'invenzione di una tradizione, la costruzione di riti, simboli collettivi, che non sono semplici manifestazioni di folklore. Certo, se noi vediamo questi raduni con persone strane, con corna, eccetera, eccetera, sembra folclorismo, folklore, decadimento in una forte politica primitivizzata. Ma secondo Riccardo Terzi l'elemento dell'egemonia, della cultura, dell'appartenenza, dell'identità è indispensabile per un partito politico moderno. E qui concludo sollevando un problema e un quesito, una domanda a Riccardo Terzi. Se il moderno soggetto politico ha compiti di mediazione, è stabilmente inserito nella democrazia rappresentativa, perché Terzi contrasta tutte le mitologie della governabilità del decisore solitario. Se quindi il partito è rappresentanza, mediazione, radicamento sociale, che ruolo hanno dentro questo partito le primarie? Secondo Terzi le primarie sono un elemento di rigenerazione etico-politica di partiti ormai ossificati. Ecco, la domanda che pongo a Terzi, visto che anche lui dice che Milano è modello per tante cose, ma non va assunto come paradigma della politica, anticipa altre cose. Ecco, non facciamoci, come dire, deviare dall'esempio milanese e cerchiamo di ragionare sulle primarie come tendenza storico-politica. Le primarie come tendenza storico-politica non sono proprio la confutazione della rappresentanza del partito organizzato, strutturato, identitario, del partito radicato addirittura in un senso di classe, come tu dici nel saggio su Micromega. Perché le primarie sono il primato del cittadino elettore rispetto non soltanto al militante, agli iscritti, ma anche alla figura del lavoratore. Diciamo così che fare delle primarie l'asse portante di un nuovo partito significa, per così dire, oltrepassare lo spirito dell'articolo 3 della Costituzione, che addirittura nominava il lavoratore come soggetto politico, e fare del cittadino senza alcuna distinzione, senza alcun riferimento, senza alcuna differenza, il soggetto della vicenda politica. Cioè la domanda è questa: o cittadino o lavoratore. Com'è possibile coniugare questi due modelli di partito? Sono due modelli che, almeno in Europa, sono molto distinti tra di loro.
Grazie. Prospero. Salvatore Becca.
Grazie, grazie molte. Io ho accettato con molto piacere di partecipare a questa conversazione per una antica amicizia e stima con Riccardo Terzi, e non farò una cosa così sofisticata come quella di Prospero, butterò lì due o tre faccende, diciamo, connesse anche a quello che dicevi tu, perché effettivamente mi sembra un po' disordinate. Poi alcune hanno il punto interrogativo e sono come le domande fatte a Riccardo. La prima impressione che ho avuto rileggendo questi saggi vanno dall'82, il primo saggio credo sia sul laboratorio politico, e l'ultimo saggio è di adesso, praticamente dell'anno scorso. Tuttavia l'inizio di questa storia va retrodatata, diciamo, rispetto agli anni 80. Prospero l'ha già accennato, e io credo che, detto in modo molto non da storico, io non sono uno storico, quindi, ma molto semplicemente, io sono convinto che diciamo, è in realtà negli anni 70 che si sembra che il sistema politico, inteso molto semplicemente come sistema dei partiti politici, raggiunga la sua massima capacità di presa sulla società, sul corpo sociale. E in realtà la mia congettura è che dalla metà degli anni 70, anni molto difficili, come ricorderete, anni pieni di conflitti di diverso tipo, e cominci, diciamo, in realtà cominciano i rendimenti decrescenti del sistema dei partiti. Il sistema dei partiti ha avuto negli anni immediatamente seguenti la Seconda Guerra Mondiale, fino alla fine degli anni 60, una straordinaria funzione. Cioè hanno avuto il compito, il ruolo di tenere assieme un paese che non aveva grandi ragioni per stare assieme. Cioè i partiti della Prima Repubblica, per dir così, ma della prima fase della Prima Repubblica, sono i partiti politici che in qualche modo disciplinano e costruiscono coesione sociale, se vogliamo usare i termini che si usano adesso, potete usare i termini che volete, cioè disciplinano grandi aggregati sociali, classi sociali relativamente stabili e riconoscibili nella società, educano alla democrazia, è tutta una via di formazione. La struttura pedagogica del Partito Comunista Italiano è una funzione tipica dei partiti a largo insediamento sociale di carattere ideologico. Perché in genere i partiti fatti così, non solo in Italia il PC, ma in genere i partiti pro-Labour, che cosa fanno? Fanno quello che fanno tutti i partiti politici moderni, cioè semplicemente, poi sulle trasformazioni dei partiti politici arriverò sull'ultima domanda, selezionano personale candidato a ruoli di governo ai diversi livelli, definiscono e offrono linee programmatiche sulla base della distinzione fra le proprie e quelle di altri, nella virtù principale la distinzione, e infine generano beni di appartenenza, cioè consentono alle persone di riconoscersi. Costruiscono dei noi, giusto? Questo fanno, e naturalmente ciascun partito di massa lo fa a modo suo, entro la sua tradizione, entro il contesto sociale, entro la storia particolare della società in cui si trova. No? Non è che la socialdemocrazia tedesca facesse altre cose. La socialdemocrazia tedesca da Bad Godesberg in avanti fa esattamente questo, naturalmente con un tipo di visione differente da quello che diventa il maggior partito della sinistra italiana, cioè il Partito Comunista Italiano, che ha un'altra storia. Adesso non voglio tornare al 21, però capite, la nostra storia ha differenze e affinità come tutte le storie particolari hanno differenze e affinità. Se guardiamo alle affinità, in realtà è a metà degli anni 70 che cominciano, questa è la mia congettura, ma questo non, io credo Riccardo sia d'accordo, quindi non è una domanda, che cominciano, come dire, comincia a esaurirsi la capacità dei partiti politici di massa, io parlo del Partito Comunista a cui ero particolarmente affezionato, disciplinare la società, di fare rappresentanza politica. Lo dicevi molto bene, che la rappresentanza politica non vuol dire fare la fotocopia degli interessi che sono presenti in una società, vuol dire costruire, vuol dire assegnare nomi alle persone, questo vuol dire. L'insistenza, l'enfasi sul ruolo della classe operaia è la costruzione della classe operaia. Gli operai ci sono sempre stati, anche oggi c'è un sacco di operai, il problema è che i nomi sono diversi. Non so se è chiaro, in politica dare nomi alle cose è la cosa fondamentale, è una delle cose fondamentali. Non dimenticate una vecchia storia, già lo si dice nel Genesi, che diciamo è una storia un po' più antica che Tangentopoli o queste cose qua, il migliorismo milanese, ma è Dio diede ad Adamo il potere e la capacità di dare nomi alle cose. Questo è Hobbes che dice, e il Leviatano dà nomi alle cose. Dar nomi alle cose è avere potere. Allora, questa capacità, adesso la metto giù un po' semplice, questa capacità qui comincia a indebolirsi. Che cosa è successo di mezzo? È successo che quella società che non si riusciva a tenere assieme, con frazioni di popolazione a lungo escluse, pensate soltanto alla dimensione femminile, era stata esclusa fino al dopoguerra dalla cittadinanza attiva, dal diritto di voto, eccetera. Pensate a tutta la lunga fase del conflitto nelle relazioni industriali, del conflitto operaio, che cambia natura nella fine degli anni 60. Pensate a tutta l'onda delle controculture, o delle culture di contestazione antiautoritaria che fiammeggiano ovunque in modi diversi nei diversi paesi e lasciano naturalmente, generano effetti differenti nei differenti paesi. Da noi c'è un 68 molto lungo, diciamo quasi un po' di più di quello tedesco, molto meno di quello britannico, molto meno di quello americano che era cominciato nel 64, quindi queste sono le differenze. Ma nella buona sostanza quella società era una società che chiedeva, ecco qui in nuce l'idea della priorità della società sulla politica, questa è una mia tesi, cioè a dire che la politica nelle condizioni ordinarie di processi democratici non crea, non costruisce le società. È il cambiamento sociale a cui la politica deve essere in grado di rispondere, e per essere in grado di rispondere bisognerebbe anche cercare di capirla come cambia la società. La politica è risposta, e ci saranno risposte diverse al mutamento di pelle delle società. Ora, è proprio in quegli anni, perché è nel 79 che tu in Comitato Centrale critichi il compromesso storico e proponi l'alleanza, diciamo, riformista col PSI, 79, giusto? Ecco. Quindi in quegli anni l'idea dell'emergenza democratica, l'idea di tradurre una tattica in una strategia, le cose che ha già detto Prospero, sono molto coerenti con la cultura di fondo articolata poi fra destra, sinistra, eccetera, non interessa, ma con la cultura di fondo che era nel DNA dei gruppi dirigenti del Partito Comunista Italiano. Queste sono le cose. Insieme a questo c'era il continuo e ossessivo tentativo, spesso riuscito, di acchiappare nuovi fuochi di devozione politica, che erano quelli che erano emersi proprio nella dimensione della contestazione, del conflitto. La stessa cosa ha fatto il PSI allora, in modo da riacchiappare risorse di devozione partitica, di identificazione. Questa cosa, diciamo, mostra che l'aspetto virtuoso del patto di società italiano nei primi 20 anni del secondo dopoguerra sta nel ruolo di costruzione della società da parte dei partiti di massa. Ma questo, che è una virtù nella fase in cui la società ha bisogno di questo, ha bisogno di gambe per camminare, ha bisogno di essere tenuta assieme, ha bisogno di essere disciplinata, quando quello che va in questione, che entra nell'agenda, è esattamente la revoca di fiducia nei confronti del disciplinamento, forse il disciplinamento nella... Disciplinamento vuol dire che uno comanda e l'altro ubbidisce e sta zitto. Questo è il disciplinamento. Il disciplinamento nella famiglia vuol dire che i maschi comandano, giusto?
Ma non è fascismo.
No, perché lei considera che il fatto che in una casa ci sia una madre che comanda, un padre che comanda, implica fascismo come regime politico?
Certo.
Beh, allora lei ha un'idea molto estesa. Anche, c'era anche un
no.
Scusi, Salvatore, vai avanti.
Poverino. Allora, nella famiglia, come accennavo, nelle scuole, nelle università, nelle fabbriche, nell'ambito della salute, pensate a quanti comparti sociali vengono investiti da una revoca di fiducia nelle autorità, giusto? E le autorità date sono messe sotto inchiesta. Allora, è chiaro che il tentativo di riassorbire questo fa sì che quello che era stata la virtù del consociativismo, diciamo nella sua forma nobile, ricordate l'espressione arco costituzionale, no? Era proprio effettivamente la condivisione di alcuni fondamentali della convivenza in presenza della distinzione, della competizione, del conflitto su altri, giusto? Questa cosa in qualche modo scivola, e gli anni Ottanta sono esemplari, scivola nella versione del consociativismo in cui il sistema politico si autoalimenta e sottrae risorse alla società, e arrivate alla forma di addensamento massimo del consociativismo, che è quello corruttivo o collusivo. Di qui il collasso del sistema di rappresentanza italiano. Questa è, diciamo, la storia che sta sullo sfondo di queste pagine, e l'analisi della mutazione e dei cambiamenti è l'analisi che è al centro della ricerca di Riccardo Terzi. Su questo vorrei porre invece alcune questioni. Io sono del tutto d'accordo con l'accento che Terzi pone ripetutamente sul ruolo fondamentale dello spazio pubblico entro una forma di vita democratica. È un punto molto importante. I voti sono assolutamente importanti, la voce, come si dice, the voice, è importante, ma quello che è cruciale in una democrazia è la qualità, migliore o peggiore, del suo spazio pubblico. Lo spazio pubblico in cui noi eravamo giovani era fatto da quello che si usava chiamare la cerchia dell'opinione pubblica. Allora, domanda: questo spazio pubblico si è profondamente trasformato, il che non vuol dire che non sia altrettanto prezioso, ma come sappiamo si è profondamente trasformato. Possiamo parlare di opinione pubblica? Non sarebbe meglio parlare di una varietà di pubblici o di una varietà di comunità? Che, pensate, appunto, tu facevi l'esempio, adesso il neosindaco e il consiglio si è riunito a Palazzo Marino, finalmente, voglio dire, ma la campagna elettorale di Giuliano Pisapia è stata una campagna elettorale in cui i pubblici sono stati molto, molto differenziati, e i pubblici reali che tu ascolti e i pubblici, per esempio, delle comunità telematiche, per cui tu vai su Facebook, piuttosto che, voglio dire, Obama ha fatto una campagna elettorale su questo, ha costruito comunità con questo. Allora, diciamo, evviva lo spazio pubblico. Abbassiamo i costi di accesso allo spazio pubblico, consentiamo che le voci possano essere ascoltate, d'accordo? Ma attenzione al fatto che questo spazio pubblico è profondamente mutato rispetto a quello che era, come dire, il dato scontato, diciamo, l'area dell'opinione pubblica di 40 anni fa, 50 anni fa. Secondo punto, sono del tutto d'accordo sulla, quindi le cito soltanto per mostrare il mio assenso, quindi vado veloce, dove uno è d'accordo è inutile ripetere. Hai perfettamente ragione quando insisti sul fatto che la vera distinzione oggi sta su diverse idee della qualità dello sviluppo e sulla rilevanza della dignità della persona, dell'autonomia della persona, e questo mi ha molto colpito un bel capitolo che consiglio a tutti di leggere, si chiama De Senectute, che è una cosa fatta per il non per ragioni di autoriferimento, ma perché è una cosa fatta al sindacato pensionati di CGIL, no? Alla SPI, dove il problema della individualizzazione, mentre nell'Italia degli anni 50 andavi, tu vedevi, se avevi responsabilità politiche o sindacali, vedevi aggregati compatti, per cui non ti interessava quella biografia lì, perché quella biografia lì era esattamente sotto il profilo della cosa come quella delle altre, giusto? I processi di frammentazione, come, chiamateli come vi pare, di profonda differenziazione e individualizzazione, della nostra società, ma di tutte le società del tipo delle nostre, danno luogo, per esempio, a una, adesso lo dico come lo dicono i miei colleghi professori, a una multidimensionalità del vantaggio e dello svantaggio sociale. Per esempio, il ciclo di vita è cruciale, in un modo in cui non lo era in società in cui si facevano molti bambini, giusto? E quando uscivi dal lavoro, poi in genere morivi dopo poco, quindi chiaro, tutto il modello fordista di welfare è basato su questa cosa qua, è basato sui maschi che dopo 3 anni o 4 anni o 5 anni escono di scena, e infatti è basato sulla reversibilità sulle madri, sulle donne, e sul fatto che comunque la natalità ti alimenta il futuro della società. Allora, il ciclo di vita è il problema oggi della possibilità della condanna delle persone alla vita di scarto, al non senso. E la domanda che viene da una società così individualizzata è quello, come dico io nel mio gergo, è una domanda di compagnia. È una compagnia, anche se cattiva, è meglio di nessuna compagnia. La Lega ha offerto compagnia, giusto? Cattiva, pessima, ma ha offerto compagnia. Ecco. Ora, Terzi ci dice che bisogna ricostituire o costituire o mettere in moto di nuovo un rapporto, per dir così, fra pensiero e azione. Questo è uno dei tuoi temi dominanti, cioè l'idea di una politica in cui sia assente il momento della tensione, anche del conflitto, del confronto con le idee o con i pensieri lunghi, è un'espressione berlingueriana che però tu usi qui, cioè con modi di pensare che vadano al di là del just in time di adesso o dell'email ultima che arriva, diciamo, in una situazione, diciamo, di relativa tasso di incertezza sulla società, comunque al netto delle analisi di Beck o di Bauman, comunque il tasso di incertezza in queste società è piuttosto alto, come mostra peraltro la crisi in cui siamo a partire 2007-2008. Allora, però il rapporto tra cultura e politica è un rapporto che deve tener conto del mutamento sia della cultura, assomiglia a quel mutamento dello spazio pubblico di cui parlavo prima, e sia della politica. I processi di... Allora, due parole sole. Per quanto attiene alla cultura, in realtà il modello del rapporto di un qualche rapporto come una cornice, no? In cui da una parte ci sono quelli o quelle che sono addette a lavorare, i think tank, diciamo, a pensare, no? A studiare, a vedere, e dall'altro ci sono i decisori, in realtà non c'è una cultura, c'è una varietà di culture che non emergono, non sono autorizzate e quindi come era un tempo, e quindi guadagnano autorevolezza entro la cerchia dei pari e poi, per esempio, guadagnano autorevolezza in quella accademica, in quella universitaria, in quella scientifica, e poi grazie a questa autorevolezza acquistano influenza e concorrono a costruire idee da veicolare ai partiti o ai decisori o alle aziende politiche. Non è così. La galassia di produzione di culture, a partire dalle culture, voglio dire, quella per cui si dice voi siete nativi, voi siete immigrati, se parli della cultura del web o della cultura della rete. La galassia di culture, la varietà di agenzie sociali, di interessi economici naturalmente, dei vari padroni delle culture e dei lavoratori e delle lavoratrici delle culture. Il produrre cultura è una roba che è diventata molto frammentata e variegata, esattamente come le nostre società sono variegate e frammentate. I processi di leaderismo o di personalizzazione della politica non sono solo nostri, non solo sono nostri. I processi di personalizzazione della politica si avvertono almeno da 30 anni, come minimo, nella nostra, in angoli di mondo affini al nostro, voglio dire, perché se prendete le forme populistiche o leaderistiche o carismatiche, pensate a tutto il caudillismo latinoamericano, ne avete un sacco. Io sto pensando proprio a strutture sociali, a storie politiche del tipo delle nostre. Personalizzazione è una cosa, come dire, che sta procedendo. Il tipo di selezione del personale politico è un tipo di selezione che avviene in altro modo rispetto al cursus honorum del personale politico del periodo che ha cominciato a declinare negli anni 70. Sono diverse. Questo ci pone delle domande rispetto al... Io sono felice che tu dica pensiero e azione, ricominciamo a pensare, ricominciamo a nutrire l'agire politico di, e l'agire politico si assume la responsabilità nei confronti di cultura. E figurati, io vado a nozze, ma pongo la domanda: come rispondere in un quadro così mutato, in cui tu hai una varietà di culture, hai proprio la Babele delle culture, che è anche segno di grande libertà, intendiamoci, ma che certamente non riposa sulla tranquilla scena di Roderigo di Castiglia e Norberto Bobbio, che nel 57 discutevano di politica e cultura. L'ultimo punto è questo, mi sembra il penultimo, poi la chiudo. A me sembra di capire che la tua idea nei confronti del ruolo del partito politico oggi sia un'idea che richiede al partito politico la definizione di un suo limite, cioè in qualche modo meglio ma meno, per usare un vecchio slogan, diciamo, di leader non del tutto democratico, cioè a dire che l'estensione ubiqua della politica, della politica non vuol dire nulla, del ceto politico, di coloro che sono connessi al ceto politico, eccetera, non è buona cosa. E l'efficacia e la possibilità di operare efficacemente di un partito politico dipendono dall'accettazione del limite rispetto a una società che dovrebbe, di cui io non faccio assolutamente il mito, e condivido il contromito rispetto alla santità della società civile rispetto alla coalizione di genere, più o meno sempre lì. Ma il problema è: come è possibile pensare, certamente è possibile pensare confini all'operare dei partiti, ma questo avviene in una fase in cui permane una grande debolezza delle risorse di autorità politica rispetto ad altri tipi di poteri sociali. Cioè la capacità di fare cose che ha chi dispone di risorse di autorità politica è minore rispetto a quella che hanno coloro che dispongono di risorse di potere sociale ubiquo, globale. Cioè, voglio dire, se voi pensate ai vincoli sulle scelte pubbliche di ciascun esecutivo che dipendono dagli effetti che stanno in tempo reale in qualsiasi parte del mondo rispetto a tu che devi rispondere, sei tenuto a rispondere ai bisogni, alle esigenze, alle aspettative qui, e questo pone un problema, secondo me. Non sono affatto d'accordo per l'idea dell'estensione, sono d'accordo con l'idea del limite, ma il limite di partiti che sono più deboli, questo voglio dire. Le derive oligarchiche non sono solo da noi, noi abbiamo il guaio, ma l'ho già detto mille volte qui in tutte le cose, l'unico pasticcio che abbiamo noi è la mostruosa anomalia del conflitto di interessi, questo è. Per il resto certe cose le trovate in Francia, le trovate nel Regno Unito, le trovate nella civilissima Olanda, dove stanno stringendo, voglio dire, sono fatti pesanti, questi in Europa, poi Antonio Panzeri mi confermerà o meno, sono cose che si sentono. Ecco. L'ultima battuta è invece una... È buono che si chiuda su Milano questo tuo percorso, forse il prossimo partirà da Milano e andrà in avanti. Non si tratta naturalmente di, come avevi ragione tu, di prendere, come dire, una specie di paradigma Milano, come se, però questo risveglio qualcosa vorrà dire, perché uno dice: potenza dei mezzi, dei media, 12 milioni e mezzo di euro in prima fase di campagna elettorale, sembra 3 e mezzo nella seconda fase di campagna elettorale del PDL, Moratti, giusto? Allora, uno dice, soldi, media, controllo delle cose, eccetera. Ok, allora da dove viene fuori questo ritiro di fiducia? Perché non c'è stato solo un aumento di fiducia nei confronti nostri, c'è stato un ritiro di fiducia nei confronti loro. Cos'è questa cosa qua? Cosa sono? Questo non è una cosa... Questo non deriva dalla politica, attenzione. Qui la politica deve rispondere, ma deriva da atteggiamenti, reazioni, non sono calcoli razionali dell'elettore, non sono scelte razionali dell'elettore come vuole la teoria economica della democrazia, sono forme reattive, sono, secondo me la cosa più semplice era non se ne può più, non ne possiamo più. Ma questo non l'abbiamo detto solo noi che l'abbiamo sempre detto, perdendo sempre. L'abbiamo detto, no, capite? Ecco, l'attenzione a questo tipo di, questo sì, di grammatica di comportamenti comuni, semplici, no? Che costruiscono un senso di un altro noi, perché tutto il problema è cambiare i confini di questo noi, allargarli, se possibile. Ecco, questo mi sembra... senza nessuna forma di santificazione, a me sembra però una cosa, come dire, su cui riflettere una volta tanto allegramente, non mestamente, e quindi augurare a Giuliano Pisapia di convertire l'enorme aspettativa di fiducia dell'elettorale in una straordinaria capacità di governo, perché quello potrebbe servire a tutti noi e anche a Riccardo Terzi, che sarebbe più contento. Grazie.
Grazie Salvatore.
Sicuramente gliela mandato.
Questo penso che sia già stato fatto, penso. Poi vediamo, comunque sarà regalato, mettiamolo al futuro prossimo. Va bene, prego Antonio Panzeri.
Sì, grazie. Io in realtà farò delle domande a Riccardo Terzi, insomma, perché mentre ne ho sempre riconosciuto, per così dire, l'intelligenza politica, non ho sempre avuto con lui un rapporto lineare sulle tesi che ha sempre sostenuto. Lo dico perché molte volte può sembrare una contraddizione, lui è un teorizzatore del pensiero e dell'azione, ma molte volte manca sull'azione. Mi sembra una persona che sostanzialmente è un riflessivo solitario, questo è quello che io ho sempre visto anche nelle cose che ha scritto e ha fatto sostanzialmente. E se mi è possibile raffrontarlo anche con alcune persone che hanno caratterizzato un po' la storia anche del Partito Comunista, molte volte ha scritto delle cose e non ha visto male le cose, ma molte volte le ha viste, per così dire, fuori tempo. Intendendo per fuori tempo non dopo, ma prima, e quando in politica si vedono prima, generalmente si è sempre fuori tempo, sostanzialmente. Io volevo
scusi, no, signora, per cortesia, evitiamo di interrompere.
Credo che abbiano compreso bene cosa volevo dire.
Il nostro stile.
Volevo soffermarmi su tre o quattro considerazioni. La prima è questa. Ho sentito i due interventi. Partirei dalla prima critica che è stata avanzata alla questione del compromesso storico, le ragioni di questa sua critica. Tuttavia io credo sostanzialmente che per alcuni versi in qualche modo questa critica fosse giusta, ma forse non valutava appieno le condizioni particolari nel quale ci si trovava in quella periodo storico del paese dopo l'11 settembre del 1973 e sulle paure che un gruppo dirigente dell'allora PC aveva rispetto alla possibile evoluzione del quadro nazionale, del quadro internazionale, dei condizionamenti che il quadro internazionale... Quello che voglio dire è che mentre Penso che sia giusta, tra l'altro, in buona parte del periodo storico preso in considerazione, almeno fino alla cosiddetta seconda svolta di Salerno, una critica al continuismo del gruppo dirigente del PC. Penso sostanzialmente che il tema della situazione effettiva nella quale negli anni 70 versava il nostro paese e il Partito Comunista svolgeva, probabilmente non era del tutto presente in questa riflessione. Non che non ci fosse, voglio dire, ma probabilmente pesava meno nella valutazione politica. Da qui dico sostanzialmente che, pur avendo noi approvato allora in quel periodo la proposta avanzata da Enrico Berlinguer, ritengo che quella proposta si collocasse sostanzialmente in una condizione oggettiva, e per questo credo che fosse da valutare anche non negativamente. Seconda riflessione. Tu scrivi, io sono perfettamente d'accordo con te, la caduta del comunismo è un elemento fondamentale nell'assenza di riflessione che c'è, soprattutto perché il comunismo aveva questo significato globale che coinvolgeva la persona nella sua totalità, del suo essere. E c'è una fortissima critica su questo. Cade il comunismo sostanzialmente e non c'è da parte dell'allora partito una riflessione, un pensare collettivo, un approfondimento, che tra l'altro sta alla base di tanti guai che noi abbiamo avuto, perché in qualche modo quell'assenza di riflessione ha fatto fare un salto logico al PC, ai cambiamenti che poi sono intervenuti nel soggetto politico, saltando una serie di cose. Ecco, però su questo, quindi in termini sempre di interrogativo, mentre considero giusta questa affermazione, sembra però che non, in qualche modo non ci si soffermi abbastanza sulla giustezza, o meno, io direi giustezza, delle posizioni socialdemocratiche di allora. Perché questo salto logico ci fa passare da una cosa ad una cosa informe sostanzialmente, e non c'è una riflessione che considero centralissima, ma non perché faccio questo mestiere adesso, che è intorno all'Europa e al ruolo che noi possiamo giocare sostanzialmente come soggetto politico in questa realtà. E dico questo perché vi è stato sostanzialmente un atteggiamento allora del PC molto ostile, dal serpente monetario europeo fino a... Ecco, quindi, e chiedo se questo, in sostanza, non sia anche, avendoti conosciuto benissimo anche in quel periodo, un po' alla base della tua riflessione, anche di una certa riluttanza con la quale tu hai affrontato il dopo 89, dopo la caduta del muro di Berlino. E c'è una cosa sulla quale abbiamo molte volte discusso intorno al soggetto politico, quando c'è stata un'idea quasi di rifugiarsi nell'idea confuciana, per cui si raddrizzano i nomi perché mancano le idee, e generalmente quando mancano le idee si raddrizzano i nomi dei partiti. Però devo dire che, ecco, io penso sostanzialmente che questo aspetto sia un aspetto fondamentale, perché la critica al non approfondimento, al non pensare collettivo, non trovava poi in realtà probabilmente una risposta effettiva intorno all'idea della costruzione di una nuova coscienza politica del partito che verrà, proprio su questioni che sono fondamentali, che erano quelli appunto di come giocava il proprio ruolo nella nuova dimensione europea, perché era lì che si stava costruendo. Terza considerazione. C'è poi una fase sindacale. In realtà, oltre alle cose scritte, l'abbiamo in qualche modo vissuta per un certo verso insieme. C'è un punto fondamentale nelle cose che tu ribadisci continuamente, ed è l'aspetto sostanzialmente dell'autonomia sindacale. In questo, in qualche modo, anche inseguendo un po' quelle che erano le teorie, le tesi di Bruno Trentin, cioè l'autonomia sindacale che non è un certificato di garanzia che si mette nell'idea di essere distanti o vicini dai partiti politici, l'autonomia progettuale del movimento sindacale è lì che sostanzialmente si può trovare le ragioni dello stare insieme, anche della ricostruire le ragioni dell'unità sindacale. Questo elemento è un elemento che io trovo nelle cose che tu hai scritto e che hai detto anche in tutta questa esperienza. Tuttavia queste esortazioni non hanno oggettivamente, quindi volevo sentire la tua opinione, non hanno trovato risposte nella realtà, sia perché ci troviamo nelle condizioni che sappiamo tutti per quanto riguarda i rapporti unitari, sia per quanto riguarda la progettualità del sindacato. Oggi possiamo tranquillamente dire che l'ultimo accordo vero e proprio che fu fatto nel nostro paese risale al 1993, sono passati 18 anni e devo dire che probabilmente, ci mettiamo dentro tutti ovviamente qui, questa idea dell'autonomia progettuale non ha trovato oggettivamente uno spazio effettivo, e quindi mentre affermo che questa tua impostazione è un'impostazione corretta, non ha trovato oggettivamente uno spazio concreto. Infine, l'ultima considerazione. Ho provato a rileggermi sia la parte iniziale sia la parte finale su Milano e ho avuto una serie di difficoltà, che è giusto che sarà perché ormai è difficile leggere le situazioni che si capovolgono da un momento all'altro. È come se noi dovessimo, adesso provo a dirla così, uno scritto che è un bellissimo scritto finché eravamo dei perdenti, ad esempio su Milano, e che ha difficoltà ad essere collocato nella nuova dimensione, perché io francamente non riesco ancora a darmi le risposte che tu stesso ti sei fatto. Sono perché noto che ad esempio negli accadimenti che vi sono pesa molto, ad esempio, pesano molto i nuovi mezzi di comunicazione, l'informalità. Quella che oggi viene definita da Derrida l'imbroglio della semplicità, oppure questa nuova modalità di fare politica che non è il pescaggio ma è il surfismo. Cioè, proprio su questo volevo chiederti, per aggiornare il pezzo che tu hai scritto finale su Milano, come si può coniugare, come si può leggere questo l'essere laboratorio di Milano con la nuova dimensione della politica che sfugge sostanzialmente, sfugge, ed è difficile tra l'altro collocare qui l'idea del pensiero e dell'azione, mentre, e condivido pienamente il fatto che noi dobbiamo oggettivamente soffermarci di più, affrontare di più con grande profondità di pensiero le cose che stanno avvenendo nella società italiana, eppure sembra sostanzialmente che queste cose sfuggano alle cose che avvengono, cioè noi non siamo in grado di soffermarci su questo. Passiamo da una sconfitta ad una vittoria senza che questa riflessione sia in grado di mettere insieme pensiero e azione. Questa è la cosa che io vedo. E quindi per questo volevo in qualche modo chiedere a te, sostanzialmente, in questa riflessione conclusiva, come noi siamo in grado di non farci soverchiare da questa nuova modalità che non è assolutamente in grado, tutto il libro insomma, e poi la tua modalità insomma, fermiamoci un attimo, riflettiamo, vediamo di comprendere, anche laddove noi abbiamo ricevuto una vittoria così importante, esaltante, riflettiamo perché è venuta, se noi eravamo consapevoli che ci piombava addosso una vittoria di questa natura o se invece ce la siamo ritrovata. E ci porta a fare tante riflessioni anche sulla democrazia, un paese che fino a 5 minuti prima abbiamo illustrato come paese scarsamente democratico e che invece il rivolgimento della società civile in qualche modo pone...
Il paradosso è che si rischia di non avere neanche il luogo per questa riflessione. Perché questo è il paradosso più sottile di tutta la vicenda. Salvo meglio averlo in questa sede, ma non averlo...
Sono perfettamente d'accordo con te.
Dove ci dovrebbe essere poi... un percorso decisionale.
Sono interrogativi ad alta voce che faccio per dire che noi abbiamo l'esigenza, e questa è un'occasione che considero importantissima, perché come ti ho detto all'inizio la tua intelligenza politica è fuori discussione, quindi adesso aspettiamo quello che dici tu probabilmente.
Riccardo, prego. Sono caricato ulteriormente.
No, va bene. Ovviamente non rispondo a tutto perché per ragioni di tempo e anche perché non è possibile. E, vabbè, io ringrazio molto tutti quelli che hanno voluto interloquire con me con questo libro. E, è vero che le mie sono sempre state un po' riflessioni solitarie e inattuali, no, fuori tempo, può essere un limite, può essere un pregio a seconda dei punti di vista, poi ciascuno si ritaglia il suo ruolo, no? Uno può avere una funzione di direzione politica in primo piano, o ci può essere un ruolo diverso, il ruolo di chi cerca di avviare una riflessione critica. Io da qualche tempo sto sostenendo una tesi, cioè un elogio delle eresie, perché sono convinto che le grandi istituzioni vivono se non comprimono le eresie, mentre muoiono quando tutto viene ossificato, tutto diventa ufficiale, tutto diventa ortodosso. Quindi, questo lo dico anche pro domo mea, però questo è stato un po' la vicenda del Partito Comunista negli anni, già negli anni 70, a cavallo tra gli anni 70 e gli anni 80. Al di là della mia vicenda personale che è poco rilevante, ma come diceva bene Salvatore, anch'io sono d'accordo, nel momento di massima forza apparente dei partiti e di massima forza apparente in particolare del Partito Comunista, che ottiene nel 75, nel 76 il suo risultato elettorale più alto, ma in realtà i sintomi di una fragilità erano già presenti, perché c'è un dinamismo sociale che la politica non riesce più a rappresentare e a governare. Quindi questa è anche la tesi che io sostengo nel libro, cioè quando parlo del compromesso storico, il compromesso storico è il tentativo di affrontare questa crisi del rapporto tra politica e società, ma è un tentativo che non funziona. Anzi, si dà l'immagine di un regime, si dà l'immagine della politica che si vuole difendere dal dinamismo sociale, dai movimenti, e quindi quel tentativo poi abortisce abbastanza rapidamente. E il partito era una struttura militarizzata. Questo per un certo periodo di tempo è stato un punto di forza, cioè avere una grande organizzazione molto disciplinata, molto compatta, con un gruppo dirigente autorevole, era un punto di forza. Ma quando appunto le cose cambiano, la società, quello che sta fuori dal partito, si muove secondo altre logiche, altri valori, altri impulsi, si determina uno scarto tra l'interno e l'esterno. E quando un partito non riesce più a essere in un rapporto reciproco con quello che sta fuori, e finisce per spegnere le sue risorse. Per questo c'è bisogno di una dialettica libera, di una dialettica democratica, c'è bisogno anche delle eresie. E questo vale in generale per la vita politica. E quindi tutto un sistema politico ha subito questa deriva fino al crollo. al crollo di tutta la Prima Repubblica, al crollo del sistema dei partiti, travolti dall'ondata giudiziaria, ma l'ondata giudiziaria non era che il braccio armato di un'ondata di opinione, cioè, i giudici si muovono quando sanno di potersi muovere, se no non si muovono, no? E quando sanno che c'è un consenso sociale, quando è entrato in crisi il rapporto fiduciario, e questo è avvenuto in modo molto forte in quegli anni. Ora io riprendo solo alcuni punti. Io mi spiace che non c'è Prospero, ha dovuto lasciarci, ha fatto una lezione sul mio pensiero che mi ha ha trovato una coerenza teorica, politica, filosofica che mi ha un po' allarmato. Però l'ha fatto molto bene e ha colto sicuramente alcuni punti che per noi sono dei punti chiave, il punto dell'autonomia del sociale, no. Questo anche nella discussione con Mario Tronti, che ha fatto una simpatica introduzione al mio libro, e lì anche lui segnala questo punto di contrasto, mentre Tronti è un teorico del primato della politica, io sono dell'opinione che è l'autonomia del sociale quello che mette in movimento le cose. Poi la politica è essenziale, ma la politica non può essere tutto, ed è pericoloso quando diventa tutto, perché diventa allora un elemento, una forza di dominio, di oppressione. E oggi siamo in questa strana situazione che la politica è nello stesso tempo debole e prepotente. I partiti hanno perso potere perché i poteri reali si sono spostati nel mondo globalizzato, sono le grandi agenzie internazionali, le grandi società multinazionali, eccetera. I partiti perdono peso e a questa perdita di peso cercano di rimediare aumentando un controllo, una pretesa di controllo totale sulla società. E per cui viene meno il confine. Io faccio lì nel libro una critica di questa filosofia del bipolarismo, ma nel senso che tutto dovrebbe essere bipolarizzato, cioè ricondotto a uno schema politico semplificato, o si sta da una parte o si sta dall'altra, e quindi vengono meno tutti gli elementi di autonomia, mentre nella tradizione politica, forse più che nella nostra, nella tradizione democristiana, c'era molto il senso delle autonomie, il valore delle autonomie e la politica come mediazione, nel senso buono del termine, una mediazione nel senso di trovare i punti di raccordo, di convergenza possibile con una realtà, un pluralismo di forze sociali, di forze politiche, di soggetti istituzionali. Oggi questo viene messo in... La filosofia del bipolarismo tende completamente a negare. Io spero che ce ne liberiamo. Mi pare che nella sinistra l'ubriacatura plebiscitaria e bipolare sia in parte almeno superata. Mi pare di capire che avendo l'attuale segreteria del PD si muove in una direzione diversa, perché altrimenti in questa logica di invadenza del politico, cioè un misto di impotenza e di arroganza che diventa davvero insopportabile, diventa insopportabile forse. Questa insopportabilità di questa situazione spiega qualcosa anche dei risultati elettorali. Sulle primarie so che è una vecchia differenziazione tra me e Prospero. Io non voglio mitizzare le primarie, non penso che siano l'asse portante e su questo costruiamo un futuro strategico, però nel momento in cui c'è questa crisi del sistema dei partiti e questa necessità di riaprire i canali di comunicazione con la realtà sociale, le primarie sono uno strumento utile, non più di tanto, non è che facciamo il partito delle primarie, ma quando vengono organizzate bene servono a dare voce a quelli che non sono direttamente organizzati nei partiti. A Milano hanno funzionato, a Napoli no, ma insomma, dipende anche da come le cose vengono organizzate. Senza fare il mito delle primarie non capisco un'ostilità, mi pare un po' miope un'ostilità preconcetta, pregiudiziale nei confronti di uno strumento che può essere uno strumento utile di mobilitazione democratica. Altri temi sono complicati, non li voglio ora riprendere, il tema del rapporto teoria-prassi. È chiaro che va visto nelle condizioni date, vedendo i cambiamenti che sono avvenuti nelle forme della comunicazione, nelle forme culturali. Io mi limito a dire che insomma, una scissione di questi due aspetti è letale, e questa scissione è in parte avvenuta. I dirigenti politici non offrono oggi un terreno anche di interpretazione culturale, di interpretazione del mondo. Io anche qui spero che sia finita questa ondata, ma abbiamo avuto per molto tempo la tesi che siamo entrati nell'epoca della fine delle ideologie, il post-ideologico. Il post-ideologico è il post-pensiero, cioè è la rinuncia a pensare, è la rinuncia ad avere una propria interpretazione della realtà. Poi le ideologie possono essere qualche volta anche un po' spaventevoli, dipende, ma se non di un'ideologia abbiamo comunque bisogno di una lettura della realtà. Poi chiamiamola ideologia o chiamiamola teoria politica, ma un partito politico si regge anche su questo, su una sua identità culturale, una identità culturale che è il frutto di una lettura delle cose, di una lettura dei processi, di un'interpretazione del mondo. Se tutto questo sparisce, e poi che cosa succede? Questi cultori, questi teorici del post-ideologico non si sono accorti che nel frattempo le ideologie non sono affatto morte, anzi ritornano più aggressive di prima. Se la sinistra è post-ideologica, vince la Lega, o se non la Lega, qualche cosa anche di peggio. In Europa vediamo come tornano con grande forza fondamentalismi etnici o fondamentalismi religiosi. Cioè l'umanità non è fatta soltanto di razionalità astratta, è fatta di tante cose complicate, di passioni, di emozioni, e c'è quindi un bisogno anche di identità, di qualche cosa a cui attaccare la propria vita. E però questo appunto può essere fatto anche in modo molto pericoloso, perché i problemi dell'identità possono avere delle soluzioni appunto nel senso dell'integralismo, del fondamentalismo, della ricerca del nemico. La Lega si fonda su questo, una identità chiusa, di tipo etnico, in cui c'è bisogno sempre del nemico contro cui combattere. Quindi io penso quindi questo, insomma, che si deve ritrovare un filo di coerenza che tiene insieme l'analisi politica, l'analisi teorica e l'azione concreta. Infine su Milano, Io la tesi che sostengo in uno di questi articoli, una tesi discutibile come tutte, è che insomma, il rapporto di Milano con la politica è sempre stato un rapporto complesso. Milano non si lascia raccontare politicamente, è appuntato su altre cose, è più la capitale della vita economica, non ha puntato sulle risorse della politica, forse, tranne forse nel periodo di Craxi, dove c'è stato un rapporto più stretto, ma non a caso poi anche Craxi è stato messo ai margini, proprio partendo da una reazione che è avvenuta qui a Milano. Quello che accade oggi non mi pare che una smentita, perché quello che è accaduto non nasce da un processo politico essenzialmente. Certo, il fatto che i partiti politici almeno qui a Milano, la sinistra si è mossa con una certa intelligenza, facendo bene le primarie nonostante Prospero, facendo bene la campagna elettorale, trovando un minimo di solidarietà, di intesa in tutta la battaglia elettorale, questo naturalmente ha aiutato, ma credo che sia vero quello che diceva anche Salvatore Veica: c'è un movimento che parte dalla società. La società milanese è rimasta ferma in questi anni perché le ultime giunte non hanno dato nessuna risposta né sul terreno, diciamo, quello più vicino ai nostri valori, cioè della solidarietà, dell'eguaglianza, delle politiche sociali, ma neanche sul terreno dello sviluppo, della crescita. No? Ci si poteva aspettare da una destra una certa indifferenza al problema della solidarietà, ma l'idea di puntare tutte le carte su una strategia molto audace, molto forte di innovazione, di inserimento di Milano nel contesto della globalizzazione dell'economia mondiale. Tutto questo non è avvenuto, quindi è una società che è rimasta del tutto ferma su entrambi i lati, quindi non ha fatto né una politica di destra né una politica di sinistra, cioè non ha fatto assolutamente nessuna politica degna di questo nome. Quindi c'è una società che vuole riprendersi in mano il destino di questa città. Poi in questa reazione a questo vuoto, naturalmente questo ha premiato la sinistra. Ora si tratterà di vedere come questo nuovo rapporto, qui naturalmente è successo qualcosa di profondo, se i partiti politici riescono davvero a interpretare e entrare in un rapporto costruttivo con questo movimento, con questa nuova realtà. Qua si ripropone il tema, noi siamo partiti vedendo la crisi della politica già negli anni 70, noi siamo ancora lì in fondo, no? Con alti e bassi, con momenti positivi, momenti anche drammatici. Insomma, il ruolo della politica non è stato definito, non è chiaro, è in discussione, è in molti casi rifiutato, c'è un'antipolitica pericolosa. Va ridefinito il ruolo della politica, un ruolo che non può essere quello così un po' come quello che immagina Mario Tronti, insomma, la politica che domina dall'alto. Io non credo che questo, non credo che sia possibile e non credo neppure che sia auspicabile. Penso che più realisticamente si tratti di vedere come la politica svolge la sua funzione, limitata ma essenziale, di mediazione tra gli interessi, di progettazione di un futuro possibile, e in un rapporto democratico, in modo che non siano soltanto gli apparati o le oligarchie a decidere, ma in un rapporto democratico. scuole primarie, con altri modi, con nuove forme di partecipazione democratica, ma insomma, il nodo della democrazia è essenziale. Se non vogliamo, se vogliamo uscire da una situazione in cui pare ci sia soltanto il leader che parla per tutti, c'è bisogno di avere anche dei leader, dei capi, ma una cosa è un leader che rappresenta un mondo, che c'ha dietro una realtà organizzata, una cosa è un leader che, non, che rappresenta solo se stesso. Noi abbiamo bisogno di una democrazia organizzata e questo è un problema che resta aperto. Comunque, grazie a tutti.
Bene, grazie a Riccardo e grazie a tutti. Arrivederci.
Bene. Grazie Riccardo.
Siamo all'esigenza del... non siamo qui ad asciugare gli scogli.
Siamo qui ad asciugare?
Gli scogli. Siamo all'esigenza ad asciugare gli scogli. Ma certo.